Buongiorno carissimi amici, vediamo se ce la facciamo a partire, un po' di problemi tecnici questa mattina, ma eccoci qua con la rassegna stampa di Radio Bandiera Nera dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 9.30. Aggiustiamo qui un po' di parametri e forse ce la facciamo. Oh, un po' di notizie positive devo segnalare qui questa mattina. Intanto apro anche la nostra chat per salutarvi a chi già è collegato. Stamattina non l'ho fatto, questa mattina lo faccio come prima cosa. Un saluto ovviamente a chi mi scrive già questa notte, Matteo alle 2:30. Poi buongiorno Sano, Sam ugualmente scriveva alle 3 di notte, quindi niente buongiorno. Buongiorno a Monica, questa mattina prima qui a parlarmi delle sardine. Poi Arianna, Alessandro e tutti gli altri, insomma Gianluca, Seregattara. Già qui in questo lunedì mattina, devo dire estremamente piovoso qui a Roma, anche se adesso ha smesso, ha piovuto tutta la notte. Insomma ben venga un po' di pioggia di fine primavera, ma andiamo a vederci un po' le notizie e questa mattina parto dalla stampa, visto che ce n'è una interessante e ghiotta, senza passare dal Corriere della Sera. Vediamola subito. E allora eccoci qua con la prima pagina della stampa. Ovviamente parliamo sempre di quotidiani online, parliamo sempre del giornalone unico del partito globalista, Corriere della Sera, Repubblica, La Stampa, più La 7, più tutti gli altri, insomma la RAI, con alternanze varie, quando governano i globalisti ovviamente è in mano ai globalisti. Berlusconi ormai sembra che sia letteralmente dalla parte di là, quindi diciamo veramente quotidiano giornalone unico globalista, e ci si lamenta ancora, io non lo faccio perché tanto ormai ho capito, così come l'avete capito voi, piuttosto sì, me lo segnalate, è vero, però insomma possiamo rimanere stupiti del fatto che i quotidiani abbiano due modi di trattare diversamente delle manifestazioni, no? Cioè se la manifestazione delle mascherine tricolori o se è del centrodestra è un brutto cattivo assembramento che fa morire la gente, se invece le manifestazioni sono antirazziste, ci sono in piazza i globalisti a piangere per i trattamenti brutali della polizia americana, le manifestazioni sono bellissime, non muore nessuno, sono da fare, per carità, se lo fanno le sardine ancora meglio. Insomma, tanto l'abbiamo capito, questi sono quotidiani di partito, cioè ancora dobbiamo preoccuparci di questa situazione della libertà di stampa in Italia? Io direi di no, tanto ormai diamolo per assodato e impariamo a ragionare con dei quotidiani di partito, no? L'altro giorno c'era, me lo segnalava qui e non lo avevo visto perché poi mi disinteresso alle cose purtroppo, me lo segnalava ieri Alessandro, mi ha mandato questo pezzettino di La 7 in cui c'è un giornalista di Repubblica, Carlo Bonini, che parlava di Casabound e commentava le parole che ho rilasciato io sotto al palazzo, insomma quando ho fatto quella conferenza stampa qui quel giorno dello sgombero, e il giornalista di Repubblica balbettava, cioè non sapeva di cosa parlare, però il suo ruolo era quello, era il quotidiano di partito e quindi stava lì e senza nessuna motivazione plausibile balbettava semplicemente che il palazzo va sgombrato perché sono brutti, sono cattivi, anzi è già troppo tardi, Di Stefano ha detto queste cose, balbettava, no? Perché ovviamente io gli ho ricordato che qui c'è una magistratura politicizzata e che quella è un'inchiesta tutta politica, no? Alba Monte, magistrato partigiano, Ampi, 25 aprile, tutte queste altre cose qua, per carità, ottimo che ognuno abbia la propria idea e la professi liberamente, che lo faccia un magistrato è un po' diverso, soprattutto quando deve andare a indagare organizzazioni politiche, no? Cioè il magistrato dovrebbe essere una figura terza, scevra, nel momento in cui fa il magistrato, si spoglia delle sue convinzioni politiche, sarebbe già anche il caso, insomma, che non le manifestasse, è sconveniente, oltremodo, che una figura come un magistrato manifesti così fortemente le sue convinzioni politiche che, visto che ha scelto di fare il magistrato, dovrebbero rimanere nel profondo della sua, no? Della sua coscienza. Ma tant'è, presidente di un'organizzazione, magistratura Area ADEM, che se voi aprite il sito, come ho detto l'altro giorno, ci trovate il simbolo del PD praticamente, con gli stessi caratteri, con gli stessi colori, con lo stesso impianto grafico, senza che nessuno abbia a che preoccuparsi, no? Cioè i partiti fanno anche la magistratura, quindi poi vabbè, insomma, lo sappiamo, il metodo Palamara, Salvini, tutto quello che conosciamo già, insomma, raccontiamo l'ovvio ormai, ma è l'ovvio per tutti, semplicemente però ogni tanto si continua a far finta, sulla 7 soprattutto si vuole far finta che tutto ciò non esista e che sia tutto normale e quando glielo sbattiamo in faccia poi balbettano. Comunque, tornando a Salvini, a Palamara e a quant'altro, tutto il resto, trovo che finalmente troviamo una notizia interessante, proprio qui sulla stampa, se l'aprite adesso, c'è Salvini in primo piano, con scritto Salvini, niente governi camuffati o sostegni esterni. Conte è finito, andiamo a votare in autunno. Ho finalmente una prima pagina con una presa di posizione netta sulle elezioni, c'è un'intervista, sono curioso, me la voglio andare a leggere, non l'ho letta ancora, la leggerò e la commenterò insieme a voi. Speriamo di trovarci cose interessanti, comunque già l'idea che il leader dell'opposizione dica chiaramente che si va a votare in autunno, che si vuole votare in autunno, che bisogna andare a votare, secondo me è un passo importante a cui possiamo dire di essere arrivati tutti insieme. Noi è un po' di tempo che facciamo pressione in tal senso. Salvini ha ricominciato a uscire, ha rivisto le piazze, ha ricominciato un contatto, diciamo così, anche con la gente e con il popolo, probabilmente ha ripreso un po' di coraggio dopo la quarantena e finalmente arriva una posizione politica assolutamente condivisibile, visto che insomma sono mesi che andiamo avanti noi a spingere perché si tenga questa linea, ovvero si dica che bisogna andare a votare, che Conte è finito e addirittura insomma andare a votare quindi senza passare attraverso governi tecnici, così come in passato era balenato all'interno di alcuni personaggi della Lega, ma andiamoci a leggere l'intervista. Ed eccoci qua con l'intervista di Salvini, il leader della Lega. Abbiamo provato a collaborare ma non c'è stato ascolto, un election day con comunali e regionali. Dopo Conte ci sono gli italiani, il loro voto per un governo stabile che duri 5 anni. Niente minestroni, sostegni esterni più o meno camuffati. Dobbiamo essere trasparenti e dire che questa maggioranza non è in grado di affrontare il rilancio dell'economia. Auspico l'election day. A settembre-ottobre voteremo per comuni e regioni ed è opportuno che si voti pure per rinnovare il Parlamento. E qui riprende la posizione della Meloni, detta in maniera più sommessa, diciamo, anche rispetto a Matteo Salvini. Ovvio, questo dice Matteo Salvini, che è il leader del partito maggiore, dell'opposizione, ha un peso diverso, però insomma siamo contenti e soddisfatti che si sia arrivati finalmente a questo. Senatore Salvini, lei intanto è tornato in campagna elettorale, com'è il ritorno nelle piazze dopo l'astinenza da lockdown, riparte da lì per recuperare consenso, la gente ha bisogno di parlare, non se ne può più degli incontri online. Sento un rinnovato sentimento attorno a noi, si è visto il 2 giugno, a parte le polemiche surreali sul distanziamento, che ovviamente vale solo per noi, ho visto tanti altri assembramenti e nessuno ha detto nulla, anche le sardine ricomparse non rispettano il distanziamento, il ritorno alla vita normale mi dà gioia. C'è un cambio di strategia comunicativa, che campagna elettorale sarà la sua? Berlusconi ha scelto il dialogo, non c'è un cambio di strategia, noi abbiamo tentato di collaborare con il governo, lo abbiamo inondato di proposte. Ascolto da parte del governo zero. Mi sembra chiaro che ignorino le stesse richieste del presidente Mattarella. Continueremo a fare proposte, consapevoli che Conte, PD e 5 Stelle se ne fregano delle preoccupazioni di imprenditori, professionisti e artigiani. I prestiti da restituire in 6 anni sono inutili e dei 400 miliardi ipotizzati solo 25 sono stati richiesti. Contento che l'Europa abbia aperto i cordoni della borsa, Berlusconi pare entusiasta. Conte, PD e 5 Stelle ci hanno fatto perdere 3 mesi per inseguire l'Europa. Molti di quei soldi, mi riferisco al recovery fund, arriveranno l'anno prossimo e in ogni caso saranno d'accordo su come spenderli, insomma questa critica è un po' deboluccia, perché quei soldi comunque non arriveranno per me, il dibattito sarà in alto mare, sarà folle e comunque sia, bisogna spingere sull'idea semplicemente che sia la Banca Centrale Europea a fare il suo lavoro, non bisogna mai prospettare l'idea che arriveranno i soldi del Recovery Fund, perché sono una trappola. Conte dice che il clima nel governo è migliore di quello che sembra. Volete collaborare a scrivere il piano delle riforme da presentare all'Europa? Mi dica le sue priorità. 2. Già presenti in Parlamento come proposta della Lega. Taglio della burocrazia sul modello Genova significa sospensione del codice degli appalti per 5 anni. Scommetto che non lo faranno per due motivi. I 5 Stelle sono pregiudizialmente ostili all'impresa, arresterebbero qualunque imprenditore che respiri. Già abbiamo faticato a convincerli a procedere con il commissario Bucci. Secondo, il PD è ostaggio della CGIL. Altra priorità, taglio delle tasse, flat tax modulata al 15 o 20% in base al reddito. Costo 13 miliardi e si aiutano 10 milioni di famiglie. Pensa che si possa replicare il modello Genova per tutte le opere pubbliche? Assolutamente sì, ma mi sembra normale che siano bloccati circa 14 miliardi? Che la Gronda di Genova sia ferma, un'opera finanziata e progettata? Vabbè, insomma, qui così anche altra bordata contro 5 Stelle. Per questo ci vogliono elezioni politiche anticipate? Sì. Gli italiani verranno chiamati a votare per le regionali, comunali e per il referendum sul taglio dei parlamentari. Speriamo che per quella data, in autunno, la situazione sia tranquilla, visto che i dati sui contagi migliorano di giorno in giorno. E allora si chiede agli elettori di esprimere un governo che duri 5 anni e abbia idee chiare. Abbiamo i dossier pronti per governare. Via questo governo ideologico, contrario alla libertà di impresa e di culto, alle scuole e agli ospedali privati. Mamma mia. Anche in Europa auspicano un governo stabile, sarebbe un'operazione verità. PD e 5 Stelle facciano un esame di coscienza come ho fatto io, che ho chiuso un'esperienza di governo quando ho capito che tutto era bloccato. Ma nel paese della Fiat, dell'Alfa e della Lancia si può pensare di risolvere il problema della mobilità finanziando l'acquisto di monopattini elettrici? Questa cosa non ci piace per niente, ma non fa nulla perché la posizione all'interno dell'area sovranista è variegata. Perché la libertà di impresa di tutte e scuole, quando fanno queste sparate super liberiste, Salvini e la Meloni, mi sembra sempre che vogliano accattarsi il rimasuglio di voti che va, diciamo così, che ruota attorno a Forza Italia, ma quel rimasuglio di voti, amici miei, è chiaro che finirà in area centrista, renziana o similari, di certo non verrà, cioè, parliamo proprio della nicchia. Dei sociopatici liberisti, è chiaro che non finirà mai da quest'altra parte, quindi secondo me è inutile lisciare il pelo, diciamo, agli ultrasostenitori della privatizzazione selvaggia e della fine della sanità pubblica. Comunque, è sicuro che in Europa preferiscano un governo guida Salvini e Meloni, si accorgeranno presto cosa significa avere a che fare con un governo paralizzato, altro che stati generali dell'economia. Gli altri paesi europei sono molto più avanti di noi, Grecia, Spagna, Portogallo, Francia e Germania hanno investito più di noi senza aspettare il MES con i loro soldi. La Francia investe 18 miliardi sul turismo e noi 3 nei prossimi mesi, si decide il destino dell'Italia per i prossimi 30 anni. E così via. Se come nel dopoguerra ci fosse un De Gasperi, uno direbbe mi rassegno, ma noi abbiamo Bonafede e Azzolina e così via. Anche il centrodestra è confuso, si fida di Berlusconi che parla con esponenti di governo. Anch'io parlo riservatamente con ministri e non lo rendo pubblico. Mi fido di quello che vedo e mi rifiuto di pensare che un liberale possa sostenere pezzi di governo di estrema sinistra. Questo è un governo come ai tempi di Bertinotti. Nel PD sostengono che Forza Italia e Lega trattano su una legge elettorale proporzionale, a Berlusconi conviene, alle no. Senza premio di maggioranza il centrodestra potrebbe essere una non maggioranza. Io non ho visto assolutamente nulla da parte del PD né dei 5 Stelle, una legge proporzionale ci riporta indietro di 40 anni, alla Prima Repubblica, alle regionali della Campania, c'è un'alleanza tra De Luca, Cirino, Pomicino, vabbè questo è il proporzionale, invece chi ha avuto un voto in più deve governare, ci vuole un premio di maggioranza, altrimenti dipenderemo dai Renzi di turno, e anche questo è vero, seppur il proporzionale ci sembra il metodo proporzionale puro, ci sembra un metodo estremamente corretto, almeno dal punto di vista formale, purtroppo poi sappiamo che in Italia questo questo viene sfruttato dalle microformazioni che si formano all'interno poi del Parlamento per orientare i governi. Quindi forse più che una legge elettorale c'è bisogno di fare una legge che impedisca che poi all'interno del Parlamento si creino nuovi gruppi dopo le elezioni o soprattutto, come diciamo da un po' di tempo a questa parte, impedire che chi cambia partito non possa più votare la fiducia a qualunque governo. Cioè io sono stato eletto col Partito Democratico, a un certo punto decido che il Partito Democratico non va più bene, la mia libertà di parlamentare me lo concede, passo al gruppo misto o passo in un altro partito, ma da quel momento il mio voto non può più essere espresso sui voti di fiducia, non posso votare né più la fiducia al Premier in carica, né più la fiducia a un qualsiasi altro Premier, quindi quel voto si annulla e poi resto in Parlamento a fare la mia libera attività di parlamentare per il sacrosanto diritto di essere stato eletto dai cittadini e tutto quello che volete, ma semplicemente chi cambia casacca non può più votare la fiducia, così non si possono più fare i giochini per tenere in piedi i governi o farne di nuovi o fare nuovi micropartiti, soprattutto quello dovrebbe essere evitato, no? Creare una nuova formazione all'interno della legislatura. Più quello che la legge elettorale, più di quello mi preoccuperei. Insomma, buona la posizione per quanto riguarda il andiamo a votare in autunno, che buono che si tenga così, diciamo, in considerazione. Mi fanno rabbrividire un po' queste lisciate, queste carezze al mondo liberista e liberale per recuperare voti su Forza Italia, però tant'è, strategia suggerita chissà da chi. Secondo me non funziona, però insomma già che si sia svegliato fuori sulla strategia di chiedere le elezioni, perché mi sembra che forse si sarà anche notata una certa emorragia di consensi quando si inizia a parlare di grande governo istituzionale con Draghi e tutte queste altre amenità, probabilmente anche lì magari forse ci sta un po' della mancata tenuta elettorale in questi mesi di quarantena della Lega e ben venga insomma che ci si svegli fuori e si inizi a parlare di elezioni in autunno, siamo contenti. Bene, andiamo a vedere le altre notizie, torniamo sul Corriere della Sera, lasciamo la stampa e la sua intervista a Matteo Salvini. Allora, ecco qui, nomi e volti che non ci lasceranno, lo speciale in memoria delle vittime, quelle storie autobiografiche di un popolo, quindi anche qui abbiamo perso un anno i genitori e amici, nessuna vita è banale, tutte lasceranno un'impronta, ricordare un modo per tornare a vivere, lo speciale dedicato alle vittime del virus, anche in edizione cartacea, oggi gratis in edicola, diciamo questo omaggio alle vittime del virus dell'epidemia ormai passata, possiamo dirlo tranquillamente, e quindi il Corriere vuole fare questo omaggio a lei. Speriamo che sia un omaggio sincero e che non sia semplicemente la voglia di risbattere i morti di fronte agli occhi degli italiani per impaurirli e spaventarli, ma speriamo, insomma. Poi sotto Burioni lascia la TV, basta, da qui all'autunno non parlo più, torno in aula, il virologo in silenzio stampa, i tempi della televisione non sono quelli della scienza, torno dai miei studenti. Vabbè, anche qua, insomma, non ne sentiremo la mancanza, diciamo, speriamo vada in pensione pure Ilaria Capua, ecco qua, Ilaria Capua. Da Gramellini posso dire che sono un'ex virologa, va bene così, insomma basta, non ne possiamo più, non vogliamo più sentir parlare di queste cose, anche se il Corriere ci tiene, diciamo, a continuare a mantenere alta l'asticella della paura, tant'è vero che qua rimette il grafico del contagio, un grafico che io guardavo agli inizi della pandemia, quando c'erano pochi pallini rossi in Cina, e che oggi ovviamente fa tutta una serie di pallini rossi in tutto il mondo, come se fosse uno di quei film distopici in cui il virus ammazza miliardi di persone, con il grafico oltre 7 milioni di casi nel mondo, di cui 2 negli USA, oltre 400.000 vittime, numeri in Italia, Lombardia, bla bla bla, e rimette questa mappetta con tutti questi pallini rossi, come se il mondo avesse il morbillo. Quanti contagi e morti in più per ogni raduno in piazza? Si chiede in un articolo. Negli USA hanno provato a calcolarlo. Ecco i risultati. I grandi raduni fanno da moltiplicatori per le infezioni. Si stima che 600.000 persone al giorno che protestano potrebbero causare entro 2 mesi fino a 1.100 morti in più. Vabbè, insomma, così, banalità, calcoli. Vedete quando si manifesta e poi c'è la piazza piena, no, degli americani che manifestano contro il razzismo, delle piazze in tutto il mondo. Contro il razzismo, quando si fanno i calcoli, su questo si fa un calcolo scientifico. Quanti contagi e morti in più per ogni raduno in piazza? Se manifesta il centrodestra, se manifestano le mascherine, ah, pazzi, responsabili, fate ripartire il virus, la morte, la distruzione. E invece quando, diciamo, le manifestazioni arrivano dall'altra parte, c'è l'approccio un po' più scientifico, ci si fanno delle domande, delle questioni, ma sarà il caso? Ma sì, amici miei, facciamole queste manifestazioni. E così, fine del lockdown, oggi New York riapre. Un'intervista a Fabio Rovazzi, molto interessante. Milano movida e risse, denuncia il nonnismo, Giulia fa causa all'aeronautica, io vessata e punita per mesi, espulsa dal corso nel 2018 per inettitudine. Regione Lombardia scoppia il caso, insomma, non, il caso Camici, Fontana annuncia querelle, recessioni, resistono le città del sud. Vabbè, poco, poco interessante il resto del Corriere della Sera. Bonus babysitter, disponibili ora le domande per i centri estivi. Sì. Cosa serve per chiederlo? A chi spetta l'assegno da 1.200 euro? Una guida trovate qui sul Corriere della Sera per avere il bonus. Insomma, voglio dire, ho dei forti dubbi, insomma, che si riesca ad ottenere con facilità, ma non apro l'articolo, non mi infilo dentro questa roba perché tanto fa parte delle gravi, gravissime inefficienze del governo che tutti gli italiani possono sperimentare sulla loro pelle quotidianamente. Intervista a Francesco Guccini, anche no, anche se alcune canzoni sono bellissime, le ascolto, però lasciamolo lì. IMU niente sconti, l'acconto il 16 giugno, guida per pagare il giusto, niente sconti. Sulle tasse, anche qui arrivano le tasse. Ma non arrivano i soldi, arrivano le tasse, non arriva la cassa integrazione, arrivano le tasse, non arrivano i finanziamenti, arrivano le tasse, le banche vi chiudono le porte in faccia, sono andate a chiedere il prestito con la garanzia pubblica, ma anche questo lo sappiamo, insomma non è una novità, servono soldi e a quanto pare il governo ha deciso di non metterli a disposizione degli italiani e neanche di procurarseli, quando basterebbe semplicemente fare emissioni di titoli che verrebbero acquistati immediatamente. Ricordo l'altra volta ci fu una asta in cui abbiamo collocato 14 miliardi, ci furono richieste per 100, si poteva collocare molto di più, fra l'altro poi polemiche perché quest'asta di buoni del tesoro fu fatta pochi giorni prima che, anzi il giorno prima che la Banca Centrale promuovesse un altro grande, grandissimo piano di acquisto sul mercato secondario di titoli, e quindi forse anche quei 100 miliardi erano arrivati, diciamo così, a chiedere tutti quei titoli di Stato perché erano collocati con un interesse ben più importante, anche se di poco, rispetto a quello che ci sarebbe stato il giorno dopo. E anche qui chissà che non ci sia stato qualcuno al Ministero delle Finanze che abbia orchestrato una manovra per favorire le banche, per farci pagare più di interessi, rispetto a quanto invece avremmo pagato il giorno dopo. Ma tant'è. Se ne dovrebbe occupare la Corte dei Conti e la magistratura, che invece sta presso a Casa Pound, al Palazzo di Casa Pound. Quindi figuratevi un po', qui sul Corriere TV troviamo altre cose, titoletti più o meno interessanti. A Roma tornano a fare capolino i turisti, ma io non ne ho visti così tanti. Zaia, il virus gestito da Roma sarebbe stato un disastro. Vabbè. Si continua con le chiacchiere nord-sud, Roma, regione. Tutto il resto. Bisogna sommessamente dire che sono le regioni a gestire la sanità, purtroppo, perché io non sono favorevole, per me il sistema va centralizzato, soprattutto quello sanitario. Sono le regioni, i risultati sono questi. Zaia è contento, che vi devo dire? I lombardi sono contenti, chi lo sa? Però intanto si continua a far polemica, Roma, Veneto e così via. poi perché caro Zaia, citare Roma, puoi citare il governo centrale invece di dire Roma, 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 ci stanno, non ci sono romani al governo. Ci sono dei romani al governo? Oh, a me non mi sembra. Andiamo su Repubblica e vediamo, questa mattina i giornali ci offrono un pochino, eh? Diciamo che siamo un po' sottotono anche perché il fine settimana boh, non è stato pregno, si è parlato solo di Casa Pound, ma poi sui giornali sparisce perché se ne parla, se ne può parlare a senso unico, diciamo che i giornali sono un po' imbrigliati su questo argomento perché sanno che piovono querele come se non ci fosse un domani, i media televisivi invece ne parlano ovviamente senza far mai parlare Casa Pound, parlano sempre gli altri. Dobbiamo sottolineare che ci sono state delle difese interessanti, delle parole interessanti sia da parte di esponenti di Fratelli d'Italia sia da parte di esponenti della Lega. Qui sotto è venuto un senatore della Lega a portare il suo sostegno sui giornali, in diversi hanno anche esponenti Fratelli d'Italia in qualche maniera sostenuto Casa Pound e anche soprattutto Nicola Porro ha fatto un bellissimo, diciamo, passaggio in cui nonostante non condividesse le nostre idee perché lui appunto di destra liberale e liberista è stato uno dei tre, diciamo, grandi giornalisti televisivi che è passato qui da Casa Pound a fare conferenze, ha avuto il coraggio di dire che ci sostiene a spada tratta. Perché è proprio in quanto liberale, ma c'è una differenza fra l'essere liberali di testa come Porro e poi liberisti in economia. Però insomma ci siamo scontrati proprio qui in una cosa contro interessante che non so se si ritrova. Porro è assolutamente un personaggio brillante, assolutamente simpatico e assolutamente intelligente e tanto da capire che esistono diverse posizioni, ma che poi alla fine dovrebbe decidere liberamente appunto il popolo quale posizioni o quale sfumature sostenere poi all'interno anche di un'area vasta, di un mondo politico vasto come quello sovranista. Comunque Dante ha portato il suo sostegno, noi ne siamo ben contenti e ovviamente lo ringraziamo e poi tutto il resto, insomma, sono le solite chiacchiere, le solite campagne elettorali di Virginia Raggi, abbiamo avuto modo di dirlo e lo ribadisco anche qui, Virginia Raggi è in campagna elettorale, Virginia Raggi ha bisogno, un bisogno spasmodico di recuperare voti a sinistra, Virginia Raggi teme fortemente di non fare più il sindaco di Roma, l'ultima volta che 5 Stelle si è confrontato con il consenso sulla città l'ho fatto nelle elezioni suppletive, proprio in questo collegio elettorale dove insiste Casa Pound, che è il collegio centrale di Roma, ha preso il 4% il Movimento 5 Stelle, quindi diciamo che senza il Partito Democratico ci sono grosse difficoltà che Virginia Raggi torni a fare il sindaco di Roma, ma anche se sostenuto dal Partito Democratico ci sono grosse difficoltà, il PD lo sa, non si vuole infilare in un'elezione in cui si chiede ai romani di votare nuovamente Virginia Raggi. E quindi Virginia Raggi ovviamente prova a fare la sua campagna elettorale sulla pelle di Casa Pound, cercando di recuperare voti a sinistra e nell'estrema sinistra. La cosa sconcertante però non è questa, che ci può anche stare, la cosa sconcertante è che lei obblighi tutta la macchina amministrativa della pubblica sicurezza ai suoi desiderata. C'è una lista di sgomberi da fare, in questa lista Casa Pound non c'era, non era nelle prime posizioni, sta cercando con forza di rimetterla nelle prime posizioni, cercando di impegnare la prefettura, la questura a fare per forza questo sgombero, mettendo in difficoltà tutto un macchinario e tutto un apparato per il suo specifico interesse elettorale. Ecco, speriamo che qualcuno glielo faccia presente e gli dica che l'amministrazione della pubblica sicurezza non è a disposizione di Virginia Raggi solo perché lei vuole arrivare alle elezioni del prossimo anno con la testa di Casa Pound fra le mani. E quindi che si dia una calmata. Poi c'è stata tutta la polemica che già riportato prima sul magistrato che indaga, non si sa ancora bene, nessuno ha visto niente, indiscrezioni di stampa dicono che c'è un'indagine per associazione a delinquere finalizzata all'occupazione e all'odio razziale, nessuno anche qui ha visto niente, non si sa nulla, si sa soltanto insomma che il PM che si occupa da tempo anche di Casapound Albamonte è un PM schierato. Alcuni lo trovano normale, altri non lo trovano normale per niente, non solo a destra o in area sovranista. Questa cosa dovrebbe far saltare sulla sedia parecchie persone, cioè che può un magistrato palesare così fortemente o avere fortemente queste inclinazioni politiche? Secondo me no. Chi sceglie la via della magistratura dovrebbe in qualche maniera limitarsi al voto e basta in cabina elettorale. Poi le pulsioni politiche, le partigianerie se le tiene per sé, perché deve essere una persona anche pubblicamente scevro da pregiudizi. Cioè non solo scevro da pregiudizi perché nella sua vita privata, ma è una persona pubblica, cioè tutti quanti lo devono guardare e devono pensare: quell'uomo è imparziale, può fare il magistrato, mi fido della magistratura. Se hai un pregiudizio politico così forte, la gente non può fidarsi. E qui partiamo con Repubblica e facciamoci del male, che già parte così per dire i primi articoli, quelli a sinistra. Una bambina afroamericana nel poliziotto domanda: ci sparerai? Poi Floyd a Londra nel corteo spunta Madonna con le stampelle. Insomma, capite già dove va a parare. Repubblica, finalmente, diciamo, il globalismo ha trovato il modo e motivo di scendere in piazza. Sono scesi in piazza per problemi economici, sono scesi in piazza per i fallimenti, sono scesi in piazza per le persone che perdono casa, per chi perde il lavoro, per le famiglie che non ce la fanno, ovviamente no, però hanno trovato modo di scendere in piazza a comando sulla vicenda dell'omicidio di Floyd negli Stati Uniti, e quindi giù a riempire le piazze di mezzo mondo, ovviamente fomentati dai media, ovviamente con i soliti gesti rituali che ogni volta devono accompagnare queste manifestazioni, dove appunto lì si vede una chiara iniziativa di marketing, di chi il marketing lo fa per lavoro, no? L'idea di inginocchiarsi, la giornalista blasonata in televisione che si inginocchia e tutti lì a piangere: voglio fare questo gesto perché anch'io voglio la mia foto sui social mentre sono inginocchiata in piazza per dimostrare al mondo che sono buono. E così via, capite benissimo come funzionano questi meccanismi, no? Un po' come quelli che vanno in Africa a far del bene e rimandano le foto con i bambini africani intorno, no? Che sono lì felici perché gli hai portato la ciotola di riso, e così, insomma, un po' per sentirsi buoni e per giustificare la propria esistenza si vuole questa foto inginocchiati in piazza, come per dire: io non sono razzista. Quando poi vengono uccisi invece i bianchi, massacrati dai neri nelle piazze, nelle strade delle nostre città, quando qualcuno pensa che sia giusto andare in giro con un piccone a spaccare la testa alle persone o entrare dentro casa di due anziani e violentarli e buttarli dalla finestra, lì non si inginocchia nessuno. Quelle vite valgono sicuramente meno di quelle di Floyd, secondo i nostri beneamati, inginocchiati in giro per l'Italia, sardine varie e globalisti di ogni risma. E poi Repubblica apre con una cosa, c'è soltanto qui su Repubblica: Palermo, le mani dei boss sulle scommesse, alla mafia tre concessioni dei monopoli, 8 arrestati, un insospettabile imprenditore era re dei giochi al servizio dei clan siciliani, con 5 società gestiva un business da 100 milioni di euro. Insomma, notizia di cronaca che troviamo soltanto qui su Repubblica. Scuola, l'ultimo giorno mancato dei bimbi di quinta, che tristezza andare alle medie senza poterci salutare. Esatto, si poteva forse organizzare qualcosa di più. spesso e volentieri il problema sono anche i genitori. Se devo dirvi, io che ho una figlia che va in quinta e l'ultimo anno ci abbiamo provato, però sembrava impossibile smuovere alcuni genitori a fare questo incontro perché avevano paura. Che vi devo dire, ragazzi, ognuno la vive come vuole, c'è chi vuole rimanere tappato in casa ad oltranza e chi vuole vivere nell'isolamento ad oltranza lo faccia. Mi spiace per i bambini. L'agenda politica, la sfida elettorale a cui è appeso il destino delle coalizioni e di Conte, vediamo un po'. Apriamo questo articolo di Repubblica. Oggi alla Camera il DL sull'Election Day, il decreto legge sull'Election Day, dietro le schermaglie dei partiti le grandi manovre in vista delle regionali che ridefiniranno gli equilibri fra 5 Stelle e PD, perché capite che le frizioni aumentano al di là del MES che il PD cerca disperatamente di far approvare. Magari prima di questo Election Day arrivano le elezioni, cioè arrivano le elezioni nelle regioni e ovviamente questi hanno una paura terribile di vedere qual è il giudizio degli italiani sul loro operato, soprattutto nelle regioni e nei comuni. 5 Stelle e PD divisi quasi ovunque daranno una consistenza reale a Italia Viva e saranno un'altra resa dei conti nel centrodestra. Anche Italia Viva ha annunciato che si candiderà in tutte queste elezioni, vediamo, così potremo misurare finalmente anche il partito di Renzi, quale grandi consensi può attrarre. Io penso che i voti li possa togliere soltanto a Forza Italia, forse in parte anche al PD, ma insomma staremo a vedere. Oggi alla Camera torna in discussione il decreto legge, la cosa interessante però, cari amici, è che tutte queste elezioni che incombono fra un paio di mesi scatenano le battaglie all'interno della maggioranza, è per questo che finalmente qualcuno anche in area sovranista o centrodestra, chiamiamolo, anche se boh, questa parola è sempre più vuota di significato, spinge finalmente per le elezioni, ha trovato un po' di coraggio, magari anche perché qualcuno da sotto pressava affinché si prendesse questa posizione, ma vabbè, l'importante è avercela. Oggi alla Camera torna in discussione il decreto legge che fissa la data delle elezioni senza intesa tra le forze politiche. Il governo insiste per una maxi tornata amministrative, regionali e referendum sul taglio dei parlamentari. Mamma mia, da celebrare in data del 20 e 21 settembre, con l'alternativa di un anticipo di 7 giorni. I presidenti delle regioni insistono per fine luglio, minacciando di impugnare il decreto e sono disposti a spingersi al massimo ai primi giorni di settembre. L'opposizione in Parlamento addirittura suggerisce il voto a ottobre, il voto nazionale, dico io, cosa che non è scritta qua. Manovre dietro le quali si nasconde una vera partita di questo turno elettorale che coinvolge grandi regioni, Campania, Puglia, Toscana, Veneto, Liguria, Marche e Val d'Aosta, e che è in grado di riscrivere il perimetro delle coalizioni, oltre che rideterminare il peso dei partiti all'interno delle stesse. La sfida riguarda allo stesso modo il cartello giallo-rosso come il centrodestra e chiama in causa direttamente anche il futuro del governo. Vabbè, l'alleanza che sorregge l'esecutivo, solo in sparuti casi si propone unita alle regionali. Si sta tentando un accordo in Liguria, poi poco altro, ciò malgrado i big del Partito Democratico, in primis Dario Franceschini, e l'ala governativa dei 5 Stelle con meno convinzione. Nonostante questi auspichino ancora un'intesa da estendere sul territorio, fra i 5 Stelle ritorna in pista di Virginia Raggi e Chiara Appendino per le amministrative 2021, va anche nella direzione difficile di tentare un ricompattamento della coalizione a Roma e a Torino. Insomma, questo articolo scritto un po' coi piedi, non si capisce niente, faccio fatica a leggerlo. Però, insomma, nei fatti disegna tutta l'estrema difficoltà, soprattutto per la compagine governativa, perché teoricamente questi stanno al governo insieme, ma non vanno alle elezioni insieme. Questo è paradossale, cioè neanche in una coalizione, neanche in una coalizione. I 5 Stelle dicono che si trovano al governo col PD, diciamo così per caso, per amore della nazione, però poi non ci vanno insieme alle elezioni. Tant'è. L'unica realtà è che qui non si vuole misurare il fallimento totale del Movimento 5 Stelle, cioè si ha paura di misurarlo e per fortuna ci siamo quasi arrivati. Quindi prima si fanno meglio è anche per me, fosse anche luglio, chi se ne frega, e poi si vada a votare per le nazionali non appena cade il governo dopo quel risultato elettorale. E qua Repubblica sottomette noi senza aiuti da 100 giorni, cassa integrazione in ritardo, le testimonianze dei lettori a Repubblica, tutte le difficoltà aspettando di ricevere l'assegno della cassa integrazione. E poi a destra subito l'intervista a Tridico, presidente dell'INPS, entro venerdì cassa integrazione sarà liquidata a tutti. Oh, ricordatevi queste parole. Tridico, che è quello che ha detto che sta sommergendo di soldi gli italiani. Corriere parlava di uno tsunami di soldi che ci ha investito, e così, no? Immaginate così di soffocare e tossire fuori banconote da 100 euro e di starnutire banconote da 500 euro dal naso. Così è successo, ve lo ricorderete tutti, forse. Tridico, entro venerdì cassa integrazione sarà liquidata a tutti. Apriamo questo articolo perché è troppo interessante, leggiamolo. Presidente dell'INPS, abbiamo avuto un infarto, ma l'Italia è ancora in piedi ed è un paese coeso. Dobbiamo dire grazie al nostro welfare. Infarto, ce l'hai avuto tu l'infarto. Caro Tridico, la prima notizia è una promessa. Lo scriva, entro venerdì 12 giugno pagheremo tutte le 419.000 domande di cassa integrazione giacenti. La seconda è una speranza. Stiamo notando un fortissimo calo delle richieste di cassa integrazione. Stimiamo un meno 50%, un dato che mi dice che il paese è ripartito finalmente. Pasquale Tridico, presidente dell'INPS, è come l'ammiraglio greco Temistocle alla vigilia della battaglia di Salamina. Sa che deve confrontarsi con un avversario dai numeri impressionanti, centinaia di migliaia di lavoratori che ancora aspettano il bonifico dal suo istituto, ma è convinto di poter capovolgere il finale a suo favore. Intanto chiariamoci sui numeri. Il CEO dell'INPS, sul CEO dell'INPS calcolate 419.000 e 360 lavoratori che ancora stanno aspettando di essere pagati, mentre la differenza tra i 7,6 milioni di dipendenti pagati sugli 8,4 milioni di beneficiari potenziali fa 800.000 persone che non hanno avuto la cassa integrazione, dice il giornalista, non 419.000 come dice il sito dell'INPS, ma 800.000 non l'hanno ricevuti. Ve ne siete persi metà per strada? E sottotritico risponde. È statisticamente scorretto sottrarre dai beneficiari potenziali che sono mele gli assegni effettivamente pagati che sono pere. Non si può fare, lo capisce che conosce i meccanismi complessi della cassa integrazione. Quando un'azienda a inizio del mese inoltre la domanda a cassa integrazione viene conteggiata come potenziale richiedente, ma quella è solo una prenotazione di risorse. Soltanto a fine mese il titolare dell'impresa conosce il numero delle domande effettivamente da presentare, con il numero di ore lavorate. Va bene, è una spiegazione tecnica che ci può stare. Insomma, vedremo, no? Poi lo sanno i lavoratori, lo sa la gente che aspetta, e quelli che hanno passato dei mesi terribili, se è così, e vedremo se venerdì tutti saranno pagati, così come annuncia Tridico, quello che ci ha coperto di soldi fin qui. Adesso ci copre ancora di più, ci rimanda sopra la testa, così soffochiamo in una stanza piena di soldi. Oggi si parte in quattro regioni con l'applicazione Immune, ancora con l'applicazione Immune, cioè il più grande fallimento della storia della Repubblica Italiana, l'applicazione Immuni. Un mese col vaccino sperimentale anti-Covid, la volontaria sto molto bene, sì, molto interessante, grazie. Viaggio in Sardegna, è obbligatorio registrarsi e indicare la provenienza e destinazione. Vedremo come sarà la stagione turistica in Sardegna. Eccomi qui di ritorno, abbiate pietà, mi sono infilato, lo so, non lo dovevo fare e non ho condiviso con voi questa roba di infilarmi nell'articolo della Repubblica che spiegava il bonus babysitter. Lasciamo perdere proprio da mettersi le mani nei capelli. Intanto noto con gioia che campeggia ovunque la pubblicità della Barilla, qui sul sito di Repubblica. Nuova Barilla con grani selezionati 100% italiani. Ottimo, è bene che si sia tornati ad avere un grano italiano anche per la Barilla, perché ultimamente vi trovavi grani di ogni origine e provenienza. Andate sempre a leggere quando comprate la pasta, se ne avete la possibilità, ovviamente, carissimi amici, di leggere da dove viene la provenienza del grano. Dico se ne avete la possibilità, perché mi rendo conto perfettamente che poi le paste prodotte con grani selezionati 100% italiani costano di più, ovviamente anche rispetto alle paste fatte con grani che arrivano dal resto del mondo. Ma attenzione, ci sono marchi blasonati come appunto la Barilla, a questo punto fino a ieri, di cui la gente non sa, non legge e pensa di comprare un prodotto italiano, poi dentro ci trovi il grano che arriva con i container dal Canada, capito? Dentro delle navi che sono piene di grano, dove sopra c'è il grano e sotto ci stanno i topi morti e gli ftalati e tutti i veleni vari che possono prodursi in un trasporto di grano che ci mette un mese e mezzo a arrivare qui. Insomma, lasciamo perdere, il grano lo sappiamo fare in Italia, ne abbiamo di buonissimo, ce n'è disponibilità. E se possibile, insomma, si compra pasta prodotta con grano italiano, poche marche, ricordo io al momento, sicuramente la Molisana, sicuramente Voiello e pochi altri, devo dire, quindi andatevelo a vedere. E poi mi rendo conto appunto che questa roba costa di più, no? Perché spesso i politici dicono: ah, amici, comprate italiano perché bisogna comprare tutti i prodotti italiani. Giusto, giustissimo, compriamo tutti i prodotti italiani, ma la capacità di spesa? Cioè, non ci si rende conto a volte che tante famiglie, soprattutto magari dove non viviamo noi, non hanno la possibilità, no, quando dico noi, diciamo i politici, no, fuori dai quartieri dove vivono Meloni, dove vivono Salvini, c'è meno capacità di spesa, no? C'è gente che guadagna 1.200 euro al mese, anche meno, e deve vivere andando a fare la spesa al discount. Forse ci si rende conto poche volte di questo, no? Si dice molto facilmente compriamo prodotti italiani, non si parla mai della capacità di spesa degli italiani e del fatto che debbano avere i soldi in tasca per comprare i prodotti italiani che costano giustamente tanto. Quando sono prodotti con tutti i crismi, soprattutto dal punto di vista della qualità degli ingredienti, ma anche del lavoro che viene ben retribuito. Scendiamo sotto su Repubblica, troviamo poca altra roba. Cronaca, Minneapolis scioglie la polizia, New York gli taglia i fondi. In tutta l'America avanza il Defund the Police, parte un'offensiva senza precedenti per ridimensionare e disciplinare i poteri considerati eccessivi delle forze dell'ordine. Anche qua l'America è un paese da questo punto di vista abbastanza folle, no? Spesso tanti di voi hanno visto la polizia intervenire in maniera poco ortodossa, soprattutto in tante questioni. C'è sempre da ricordare che parliamo di una nazione in cui ognuno ha diritto di portarsi in auto un'arma semiautomatica da guerra, così io fermo uno a un posto di blocco e quello mi scende col fucile, che è in grado di far saltare me, la mia macchina della polizia e tutto quanto il resto. Cioè, quindi tutti possono essere potenzialmente armati. Quindi è chiaro che le procedure di polizia negli Stati Uniti sono ben diverse rispetto al resto del mondo, però va bene, insomma, continuiamo a seguire questa roba che rientra tutto in un meccanismo americano e poi è tutta, diciamo così, ovviamente volta ad avere, diciamo, un attacco politico, ad ottenere un attacco politico nei confronti di Trump. Anche negli Stati Uniti si avvicinano le elezioni. Poi altre notizie, a Bristol la folla batte la statua di Edward Colston, trafficante di schiavi inglesi e così via. Ecco, magari forse una riflessione sul sistema capitalista che ha generato poi la schiavitù, così come l'abbiamo conosciuta fino alla fine del secolo 1800 negli Stati Uniti. Sarebbe interessante farlo, al di là che fa sempre un po' così ridere, no? Che l'abbattimento di statue, guardare al passato con i parametri di oggi, però effettivamente una riflessione su come siamo arrivati qui magari andrebbe fatta, no? Perché vediamo se i grandi sostenitori di queste rivolte poi sostengono ugualmente, portano avanti ugualmente una critica al sistema che ha generato la schiavitù. Io dubito fortemente. Però intanto i popoli ci credono e questa gente che sta in piazza va lì e tira giù le statue a comando, cercando di riscrivere in maniera improbabile la storia. Poi che ci sia la statua di un mercante, di schiavi al centro di una città, forse lo trovo fuori luogo anche io, ma la dovrebbe rimuovere il comune, non la gente inferocita con le corde, così, no? In queste scene patetiche e disgustose, che poco hanno a che fare con la civiltà. Cioè la civiltà vuole che se la maggioranza dei cittadini ritiene che la statua sia da togliere, al limite la si prende e la si toglie, no? Con gli operai del comune, no? Che vai a mettere il cappio a collo alla statua e la tiri giù. Biden incontrerà oggi la famiglia di George Floyd a Houston, ma non parteciperà ai funerali, invierà un videomessaggio molto interessante. Non lo so, chi è Biden? Un candidato alle presidenziali americane? Forse è vicepresidente, è stato degli Stati Uniti. Non lo so, ho visto qualche filmato, c'era un vecchio che metteva le mani addosso a qualche ragazzina in maniera, diciamo così, poco ortodossa, in vari interventi televisivi. Chissà, insomma, approfondiremo anche questo. Fronda repubblicana contro Trump, vabbè, insomma, come al solito, raga, Trump è spacciato, questo è il succo della vicenda americana degli Stati Uniti, Trump è spacciato, è finito, non verrà mai rieletto, è chiaro che vinceranno gli altri, lo dobbiamo sapere esattamente così come quando correva contro la Clinton, no? Che i sondaggi lo davano, c'era un bel sondaggio, non ricordo io, non mi ricordo adesso quale quotidiano era americano, no? Probabilità di vittoria. Trump 5%, Clinton 95% e poi ha vinto Trump. E così insomma si costruisce la narrazione sui quotidiani globalisti che deve arrivare al giorno delle elezioni degli Stati Uniti, sempre per dire che parliamo di quotidiani di partito, non ci scordiamo mai, questo non ci dobbiamo scordare mai, questi sono quotidiani del partito globalista, molto semplicemente, e ragionano tutti alla stessa maniera. 3 miliardi e 100 mila maestri per tornare in classe a settembre, Bonaccini per la scuola servono soldi e coraggio, bla bla bla, e altre cose interessanti non se ne trovano. Andiamo sulla stampa che ci regala qualcosa in più, forse oggi, visto che è partita con l'intervista a Salvini, ricordo per chi fosse collegato solo dopo, c'è l'intervista sulla stampa a Salvini che fra varie, diciamo così, cose non condivisibili da parte mia e da parte diciamo, di chi ha un animo minimamente sovranista, però tiene la posizione del votare in autunno. Conte è finito, andiamo a votare anche per il governo e finalmente questa posizione che noi portiamo avanti da tempo la troviamo anche in bocca al leader della opposizione sovranista, leader perché è il partito più grande dell'opposizione sovranista, l'abbiamo sentito dire anche a Meloni un po' più sommessamente, però va bene così, si va in questa direzione, no? Poi tutte le altre cose sulla sanità privata, sul mondo liberale, su tutte queste altre cose qui, insomma, ci interessano un po' meno, la flat tax è bello, giusto, paghiamo tutti meno tasse, abbattiamo il carico fiscale, fate quello che volete, tagliate il cuneo, ma spiegateci pure come si mettono poi i soldi nelle casse dello Stato per farlo funzionare, no? Cioè, non è che, cioè non vorrei che qui si andasse a dire, no, che dobbiamo fare la flat tax, dobbiamo pagare tutti meno tasse e come risolviamo il problema della spesa corrente? Privatizziamo la sanità, privatizziamo tutto, i mezzi pubblici, privatizziamo perché poi funzionano pure meglio, ecco, non funziona esattamente così. Però insomma, so benissimo anche che qualora dovesse nascere un governo Lega, Fratelli d'Italia, ci saranno anche quelli che si opporranno a determinate derive ultraliberiste, come così insomma da mettere in crisi queste posizioni all'interno di quest'area. Lasciamo andare Brasile perché tanto siamo quasi alla seconda parte, vediamo sulla stampa cosa ci regala Teresa Bellanova, il governo semina troppe illusioni, sì al MES anche con i voti azzurri, ecco qui forse questo potrebbe essere un momento di frattura per incastrare 5 Stelle su questa vicenda qua. Cosa ci dice la Bellanova dopo la senatoria degli immigrati? Ci dice che devono fare il MES anche con i voti di Forza Italia. Conte sul MES perde tempo, vado in fondo alla intervista. Cosa succederebbe se fossero decisivi i voti di Forza Italia per usarlo? Ben venga, se una forza politica espressione di una destra moderata condivide la necessità di avere importanti risorse per la sanità pubblica. Non vedo il problema. Non solo non bisogna aspettare ad usare il MES, ma bisogna agire il prima possibile. Dobbiamo utilizzare tutti e 36 miliardi disponibili. Così ci dice la Bellanova, vuole i voti di Berlusconi. Chissà che ne pensano. Dalla parte dei 5 Stelle, chi si trova pronto, chi si trova ad essere sostituito da Silvio Berlusconi, insomma ce n'è di materiale per far cadere il governo, ma i 5 Stelle hanno una paura terribile perché sono agganciati a quella poltrona e sanno benissimo che non prenderanno mai più il 30% dei voti degli italiani, non rischiano solo di essere dimezzati, rischiano di essere veramente ridotti al nulla. Rispetto alla precedente votazione e quindi chissà se in questo terrore poi alla fine saranno loro ad approvare il MES. Tra gli operai Ilva sul piede di guerra, Roma ci aiuti o saremo cattivi, anche qui due pesi e due misure, se nessuno si scandalizza, se gli operai preannunciano manifestazioni dure o violente, per tutto il resto ovviamente tutto il resto, tutto ciò che non è in odore di sinistra è tutto deprecabile, qui invece si può star tranquilli. Poi che gli operai dell'Ilva abbiano ragione da vendere, che il piano di ArcelorMittal sia da rispedire al mittente, che gli andrebbe, io dico anche, gli andrebbe tolta, andrebbero nazionalizzate le acciaierie, riportate la produzione di acciaio, visto che è un elemento assolutamente strategico per rimanere una nazione industriale, la produzione di acciaio andrebbe riportata con forza prima sotto le mani dello Stato e poi in mano, se esiste, di qualche imprenditore o capitalista italiano, ma soprattutto prima nelle mani dello Stato, e quindi gli operai hanno ragione da vendere, l'acciaio lo dobbiamo fare, lo dobbiamo produrre, la produzione deve continuare, non dobbiamo tagliare neanche un posto di lavoro, e anche lì sarebbe il caso, visto che in questo momento soprattutto le regole europee non sono così asfissianti, che ci fosse un intervento pubblico, però potete pure star tranquilli che qualora lo Stato decidesse di fare un intervento pubblico sulle acciaierie, si risveglierebbero tutti là, tedeschi e francesi, a dire no, 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 attenzione, no, non si può fare. Lo Stato italiano non può mettere le mani sull'acciaio perché lasciate fallire le acciaierie così poi comprerete il nostro o quello indiano o comunque sia senza acciaierie. Smetterete di essere quella nazione industriale che ci fa concorrenza, solita logica di cui parliamo da sempre. Asti, auto in crisi, 210 posti a rischio, anche qui, leggiamo dal mondo del lavoro. Insomma, va bene, altri lavoratori in lotta qui nell'Astigiano che ovviamente rischiano se non c'è l'intervento pubblico necessario. ABI alle banche, ecco le nuove norme sulla liquidità facile, anche questo è interessante, andiamocela a vedere un secondo prima di partire se c'è qualcosa di interessante. Da questo punto di vista l'ABI è l'Associazione Banche d'Italia e dice alle banche che darà delle procedure più snelle e più veloci per far erogare la liquidità. Arrivano le istruzioni dell'ABI agli istituti di credito per aggiornare le misure del decreto liquidità dopo il via libera definitivo del Parlamento. Almeno questa volta il sistema bancario non potrà essere accusato di lentezza. Sì. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge avvenuta nella serata di sabato, ieri l'associazione ha diramato una circolare per spiegare a tutte le filiali come cambiano le norme sui prestiti garantiti dallo Stato a favore delle imprese danneggiate. Il presidente Antonio Patuanelli richiama le banche alla massima attenzione e all'immediato impegno. No, Patuelli, scusate, non Patuanelli. Patuanelli è del governo, Patuelli è il presidente dell'ABI, scusatemi. Gli emendamenti approvati a Montecitorio hanno modificato soglie, procedure e tempi di rimborso. I finanziamenti fino a 25.000 euro con garanzia statale al 25, al 100%, sono stati innalzati a 30.000 e potranno essere restituiti in 10 anni rispetto ai 6 stabiliti inizialmente. Per quelli superiori è stato introdotto un preammortamento, ossia il periodo in cui il finanziamento inizia a essere ripagato dopo l'erogazione fino a 24 mesi. Di particolare rilievo, sottolineabile il nuovo articolo 1 bis che prevede la presentazione della domanda tramite autocertificazione del titolare dell'impresa. Questo consentirà alla banca di limitare gli accertamenti e di svolgere solo la verifica formale di quanto dichiarato, fermi restando gli obblighi antiriciclaggio, una norma richiesta a gran voce dagli imprenditori per sveltire le procedure. Pensate un po', cioè qui tocca stare a chiedere per favore alle banche di sveltire le procedure semplicemente per avere un prestito. Capite? Invece dei soldi a fondo perduto che sono stati erogati in tutto il mondo, noi siamo qui a chiedere il prestito. Così, come se fosse colpa nostra quello che è successo. E poi sotto Powell, Bush, le star dei repubblicani che voltano le spalle a Trump, insomma avete capito qual è il tono. E così via, insomma, nient'altro interessante, statue di sudisti abbattute e così via. Passiamo alla chat, ragazzi, che sui giornali non c'è nient'altro. Andiamo a noi. Eccoci qua, cari amici, con la nostra chat, redazione RBN, la trovate su Telegram, ovviamente la conoscete bene voi che ascoltate. Se ci fosse qualcuno che non lo sa e che vuole parlare col sottoscritto nella rassegna stampa o con le altre trasmissioni di Radio Bandiera Nera, si può collegare su Telegram e andare a cercare redazione RBN, lì si scrive e si risponde in diretta e quando non posso rispondere in diretta, sapete che magari rispondo direttamente al vostro messaggio poi qui in chat. Comunque Matteo stanotte mi chiedeva, ciao Simone, buongiorno. Alessandro intanto ieri pomeriggio già mi ha mandato Carlo Bonini, giornalista di Repubblica, che balbettava sulla 7, sul perché Casalonde va chiusa. Va chiusa perché sono brutti e cattivi, lo sappiamo. Cioè, bravo, grazie, mi scrive Alessandro, senza ripetere gli insulti. Caro Bonini, fatti un esame di coscienza di tutte le cavolate che hai detto, da quelle cuffiette microfonate all'interno del tuo ufficio, se poi rinchiudi di dentro quando parli di Casa Pound e di Simone, di Stefano, non de Stefano. Vabbè, insomma, Alessandro se l'era presa un pochettino, giustamente, anche perché questi non hanno nessuna motivazione, no? Cioè io ho detto, ragazzi, qui la magistratura è politicizzata e lo sappiamo, ci sono degli scandali in questo senso. C'è un magistrato che se ne va in giro con le foto dei partigiani, dell'ANPI, l'antifascismo e chi più ne ha più ne metta. Fa parte di un'organizzazione che nel logo ha il simbolo del PD, di magistrati. Indaga su Casa Pound, ditemi se vi sembra normale. A loro sembra normale, cioè perché per loro è tutto normale, capito? Però se glielo dici, piuttosto che rispondere nel merito di queste cose qua, balbettano e dicono no, ma Casa Pound va sgombrata perché è giusto. Vabbè. Invece gli altri sono bravi, no? Spin-off lì dove le sardine fanno l'incontro dopo la piazza San Giovanni, quello nessuno dice niente. Lì dove fanno il rave su sei piani con gli alcolici, le risse, le feste, dove dentro ci sono i ristoranti, le scuole da ballo, tutte attività che si fanno pagare senza che nessuno dica o sappia niente, su quello Virginia Raggi e Repubblica non ha niente da dire. Cioè, capite che hanno ovviamente una visione doppia e particolare di tutta questa roba qui, ma lo sappiamo, insomma, neanche a sottolinearlo ancora. Matteo, ciao Simone, buongiorno. Manifestare contro il razzismo a quanto pare fa più chic per farlo per l'Italia che farlo per l'Italia, ma si sapeva, come al solito, strumentalizzazione di chi si nutre di questo e nient'altro. Vorrei poi suggerirti una fenomenale prima pagina del Foglio, che fa un'indagine sul caso Twitter Trump, da cui si potrebbero trarre spunti per piangere, come se non ce ne fossero abbastanza. Viva l'Italia, viva Casa Pound, ti ringrazio Matteo. E poi mi manda un link dell'intercettazione shock, ricorderete, di Ocegale, che chiama l'amico suo e gli dice venite qui, c'è una bianca da stuprare. Si parlava di Pamela Mastropietro, ricorderete tutti quanti quella vicenda. Niente inginocchiamenti per Pamela, fatta a pezzi e buttata dentro. Inginocchiamenti per lei. Sam stanotte mi scrive uomo accoltellato su un autobus a Milano in gravissime condizioni, la vittima è un extracomunitario, poco distante si era svolta la manifestazione antirazzismo. Solo alla fine mi dice Sam e scrivono che è stata una lite tra extracomunitari, cioè all'inizio hanno lasciato intendere, no? C'era stata una manifestazione contro il razzismo e poi c'era stato un extracomunitario accoltellato. Saranno stati i cattivi bianchi in giro ad accoltellare gli immigrati? E invece no, si sono accoltellati fra loro. Ma ovviamente l'articolo doveva lasciare intendere tutt'altro. E questa mattina parte Monica alle 6:22 con un buongiorno, con l'ADN Cronos, con un Santori che ci scrive sì allo ius soli puro, ma prima opera di educazione. Pensate. Noi saremmo per lo ius soli puro, ma siamo convinti che prima serva un'opera di sensibilizzazione e di educazione. Capite un po' questi che gente che è, no? La rieducazione, ci devono educare loro alle cose che interessano a loro, no? Loro sono per lo ius soli puro, ovvero chiunque nasce in Italia deve essere cittadino italiano. Però dobbiamo prima educare gli italiani a questo, no? I campi di rieducazione, questi hanno il comunismo inside, capito? Ma non il comunismo della socializzazione dei mezzi di produzione o le altre cose di Marx, cioè il comunismo inteso proprio come la mia idea è giusta, la mia religione è l'unica possibile e se tu non sei d'accordo ti devo chiudere dentro una stanza e rieducarti a suon di botte e di torture per farti capire che così è, vabbè. Monica poi mi scrive, buongiorno, sempre un piacere ascoltare Santori con la faccina che vomita, come se non bastassero gli indottrinamenti di scuola, TV e giornali che subiamo ogni giorno. Già Monica, Arianna, eccomi qua, si lamenta per la solidarietà di Giorgia Meloni a Fiano che ha avuto una minaccia sui social come al solito, no? Arriva così un cretino, un imbecille, un anonimo magari, no? Che non sai chi è, che manda una minaccia o un'idiozia a un parlamentare, scoppia il grande caso, ecco qui le minacce, il pericolo, tutti gli allarmi del caso. In questo caso Fiano riceve anche la solidarietà della Meloni. Certo non è stato un bel gesto quello fatto a Fiano, però insomma io credo ci vorrebbe poco a indagare per capire che cosa è successo, se c'è dietro un matto, se c'è dietro un'organizzazione. Però insomma, vabbè, sì, effettivamente la Meloni non ha detto una parola su Casa Pound, ma neanche Salvini, ma è normale ragazzi che i leader politici non dicano una parola su Casa Pound, cioè è normale, è sgradevole sempre, ma ci sta, però diciamo che la solidarietà è arrivata in qualche modo da qualche altra parte, da tutti e due i movimenti, quindi diciamo va bene. Alessandro, buongiorno, Sergattara mi manda una slide con l'incantatore dei dementi, che è sempre Conte. Ma io non credo che Conte incanti nessuno, cioè se si presenta alle elezioni questo di voti ne prende zero. Gianluca, buongiorno, buongiorno Andrea. Sergio, Luisa, mi mandi un pezzo del mio libro in cui dici ciao, buongiorno, mi arrivo del tuo libro, sto leggendo con piacere, grazie. Volevo solo soffermarmi su questa parte, qui dici che eravate ingenui nel pensare che le vostre idee rivoluzionarie venissero sostenute da altri partiti già esistenti, magari candidando dei vostri militanti in liste civiche collegate al centrodestra, ma questa ipotesi vanificata dall'eredità di una destra priva di ideali, vanificata da una destra priva di ideali, e per questo avete deciso di candidarvi con il vostro simbolo. Allora perché tieni viva l'idea di poter candidare alcuni di Casa Pound con la Lega e Fratelli d'Italia? Sono sempre gli stessi, no? Senza polemiche, ma non mi tornava la questione. Poi non so se l'ho specificato nel libro, però intanto c'è una grossa difficoltà per i partiti che partono da zero nell'affrontare le elezioni. Ma quando dico grossa, non è grossa, c'è proprio un impedimento che viene messo in atto proprio per evitare che i partiti che nascono da zero possano arrivare ad avere una rappresentanza parlamentare. Come ben sapete, ci sono gli sbarramenti, c'è la raccolta delle firme, che già quello è un lavoro titanico, raccogliere tutte quelle firme, tutte autenticate sui territori, tutte autenticate dai notai, è una cosa di cui forse non ci si rende conto se non si è all'interno del meccanismo. So che magari tanti di voi che ascoltate le firme le avete raccolte insieme a noi, ma poi autenticarle, farlo in tutta Italia, in tutti i collegi, è una cosa ovviamente sproporzionata. Chi è che non lo deve fare? I partiti già presenti in Parlamento. Come se non bastasse, anche se riesci a mettere il simbolo sulla scheda elettorale, ti devi scontrare con lo sbarramento al 3%, per cui con un elettorato che è fortemente orientato poi a votare i partiti più grandi perché pensa che tu lo sbarramento non lo superi comunque. Poi ti devi scontrare con la censura, sparisci dai media, ti fanno parlare solo 4 volte in 4 trasmissioni perché c'è una legge che lo impone, altrimenti non ti farebbero parlare neanche in quella. Mettici anche che poi devi subire la gogna mediatica, l'attacco, tutti i giorni parlano di te come un criminale e così via. Insomma, ragazzi, andare da sole alle elezioni è veramente una grande, grandissima impresa con grandi grandissimi costi e grandi grandissime difficoltà. Poi che la gente, che alcuni membri di Casa Pound si possano candidare con Lega o Fratelli d'Italia, io non ci vedo niente di male in questa fase. È la scelta che abbiamo preso qualche mese fa, non essere più con la scheda col simbolo sulla scheda elettorale e lasciare libertà per chi è in Casa Pound di candidarsi dove meglio crede o ritiene. E così è, sempre per il momento, non è che ci sono mai decisioni infinite, cioè nulla è irreversibile tranne l'euro, dice Mario Draghi, quindi ogni decisione può anche essere ridiscussa, però al momento è stato scelto questo, costruire magari prima di affrontare la grande battaglia, ecco, costruiamo un po' di più, abbiamo bisogno di più strumenti, abbiamo bisogno di più, avremmo bisogno di una frequenza radio, avremmo bisogno di un quotidiano serio, insomma c'è da costruire prima di pensare a questo grande passo. Poi non so se lo dico nel libro, forse lo dico più avanti, non mi pare però di ricordare di aver affrontato questa visione, diciamo così, di quanto sia complicato mettere su un partito. Faccio i miei migliori auguri a chi ci sta provando, Vox e altri, ma ripeto, partire da zero è veramente, veramente difficile, no? È per questo che solitamente non succede che nasca da zero un partito che poi arrivi. Non mi parlate del Movimento 5 Stelle perché sapete chi c'è dietro al Movimento 5 Stelle, no? Al di là di Beppe Grillo, uno dei comici, ex comici più famosi d'Italia, i soldi della Casaleggio Associati e la loro capacità con questi soldi di utilizzare e manipolare internet, insomma la storia la conoscete neanche a dirlo. Non pensate che il Movimento 5 Stelle sia nato così dalle strade, dai meetup e da tutte queste altre buffonate di cui ci hanno raccontato. Comunque, cara Luisa, poi mi mandi un articolo, parte il confronto sugli stati generali dell'economia, pensate, questi hanno un governo raccogliticcio, appiccicato con lo scotch, si odiano uno con l'altro, però vogliono fare le grandi riforme per cambiare la nazione da qui a 200 anni. È chiaro che sono al collasso. Tensioni fra Conte e Dem che chiedono maggiore collegialità restano, serve però un confronto spedito per elaborare i progetti necessari per accedere ai fondi messi a disposizione dall'Europa. Anche qui, no, si stanno incartabellando su quali riforme dobbiamo presentare all'Europa che ci chiederà, quindi stanno già lì a ragionare come se il recovery fund fosse cosa fatta, no? Quando il recovery fund è letteralmente in alto mare, si è giunto anche un altro paese a quelli che dicono assolutamente no, della Finlandia. Verrà discusso il 18 per la prima volta, ma non si arriverà a nulla di fatto, poi ci sarà un'altra discussione, insomma, e questi invece già stanno qui a pensare a come fare per spartirsi dei soldi che non esistono, che non ci stanno. Però meglio magari casca il governo su queste discussioni, no? Perché poi alla fine a me mi sembra di capire che siano tutti già lanciatissimi in campagna elettorale. Buongiorno Marcello, poi Luisa mi manda un altro articolo di Renzi e mi dici che problema ha Renzi? Ne ha tanti, vediamo un po'. Renzi, questo non è più il mio governo, oggi sono a un bivio, non mi ascoltano, questo non è più il mio governo. A me piacerebbe, come era in passato, spingere tre tasti per far ripartire tutto, ero responsabile ed era colpa a merito mio, oggi non è così, vediamo cosa dice Renzi, è interessante. Anche lui in campagna elettorale, eh? Tutti in campagna elettorale, però il governo va avanti.
Thank you.
Ed eccoci qua, sì, mi si era scollegata la cuffietta, ragazzi miei, e quindi abbiamo perso un bel po' di chiacchiere fatte insieme, ma poco male. Allora ricordo, fra le cose che ho detto interessanti, e mi prendo qualche minuto in più per la trasmissione, c'era Matteo, e non so se era già stato detto, che segnalava un documentario molto molto interessante che era Farmlands sulla condizione dei boeri uccisi in Sudafrica, documentario sul genocidio degli agricoltori boeri sudafricani, visto che si parlava di Floyd, si parlava, no, delle violenze dei bianchi contro gli afroamericani, sarebbe da andare a guardare appunto questo Farmlands sul genocidio degli agricoltori boeri sudafricani in rete. E segnalavo, e chiudo con questo, trovate anche molto molto interessante Africa Addio, documentario di Gualtiero Jacopetti del 1966 sulla decolonizzazione dell'Africa e su quello che è successo da quando gli europei sono andati via dall'Africa e l'hanno, diciamo così, abbandonata come gestione pratica. Ecco, è un documentario bellissimo con una colonna sonora straordinaria. Africa Addio lo trovate su YouTube, credo addirittura in 4K, molto bello, e insomma guardatevelo se ne avete la possibilità. Molto forte, vietata ai minori, per stomaci forti, però è assolutamente da vedere per comprendere alcuni meccanismi. E quindi sono le 33, vado in chiusura, mi dispiace per l'inconveniente tecnico e per aver perso gli ultimi 10 minuti praticamente con la cuffietta che era saltata. Mi ero ripromesso, come già più volte avete sentito, di comprare un microfono vero e serio, chissà che io non lo faccia un giorno, prima o poi, magari sì. E Marco, ti saluto, mi invio una foto insieme, ero molto più magro, ti ringrazio per questa iniezione di autostima che mi invii con questa fotografia. Saluto tutti quanti quelli che mi hanno ascoltato fin qui e che non riuscivano ad ascoltare la mia voce, ovviamente Luisa, Emanuela, che mi dicevate che non ci sentivate più, Marco, Pietro, Alessandro e tutti quanti. Ci siamo persi nel frattempo delle mie considerazioni su un articolo che mi inviava Gianluca per quanto riguarda Brunetta, che critica il sovranismo, però insomma Brunetta e il suo partito per fortuna volgono al tramonto, e speriamo che questo succeda. Ciao,